Allora, cari ascoltatori, ben tornati qua in diretta da Piazza Pia numero 3, che poi sarebbe il nostro indirizzo, ve lo dicono, nel caso ci voleste venire a trovare a Roma, mi raccomando, non sbagliate città. Allora, sempre che ci sia una Piazza Pia da qualche altra parte, però è probabile, insomma, nel nome non mi sembra così, diciamo, improbabile. Vabbè, allora, se non sbaglio, ho in linea Pierluigi Sassi, presidente di Rete Italia. Ci sei?
Ci sono.
Senti, Pierluigi, allora, oggi arrivano delle dichiarazioni da parte dell'ONU, accelerare verso le emissioni zero, importante, un appello importante, però logicamente questo è un appello dell'ONU, allora bisogna considerare diciamo quella che sarà la futura dottrina Trump, la voglia di sviluppo della Cina, seppur ne abbiamo parlato qualche giorno fa, anche la Cina sta spingendo molto sugli rinnovabili, l'India che giustamente chiede di svilupparsi, l'Africa che è in forte aumento sia demografico sia economico e logicamente inizialmente dovrebbe puntare su quelle che sono le tecnologie tradizionali, e poi qualcuno che magari anche in Europa ripunta sul nucleare, e insomma, che facciamo?
Allora, la situazione alla COP si è incendiata, diciamo, in queste ore, perché la terza giornata in particolare è stata caratterizzata dal fatto che è stata presentata dai paesi africani dal sud del mondo, in realtà dai paesi poveri, però principalmente quelli africani, una nuova bozza di accordo di 34 pagine che conteneva la proposta di 1,3 trilioni di dollari l'anno, non 100 miliardi, quindi parliamo di 13 volte tanto, e rispetto all'obiettivo che c'era stato dato nel 2015, quindi diciamo molto, molto tempo fa, e prima ancora nel 2009, che non è mai stato in realtà raggiunto, quindi diciamo con delle difficoltà concrete. In sostanza hanno praticamente azzerato quello che era il preaccordo, diciamo, la prima bozza d'accordo che gli Stati Uniti avevano chiesto, che le Nazioni Unite avevano chiesto di preparare all'Egitto e all'Australia, perché non abbastanza ambizioso, diciamo, la realtà è che hanno pure ragione, nel senso che se dobbiamo fare sul serio ci vogliono le risorse, se no non si può fare sul serio, i danni sono molto superiori a queste cifre.
Eh sì, l'aspetto finanziario poi continua a essere, diciamo, uno dei convitati di pietra in questa COP29.
E i paesi ricchi hanno subito smontato la proposta, nel senso hanno detto, ma noi quella cifra non la potremmo fare, tanto più adesso che gli Stati Uniti non vorranno sicuramente più contribuire, o perlomeno è molto probabile. Quindi c'è una distanza importante tra la domanda e l'offerta, e in questo clima già difficile, per cui questi giorni devono servire ad abbreviare, ad accorciare questa distanza, succedono un sacco di cose. Per esempio, molti paesi africani hanno cominciato subito a fare accordi anche autonomi, singolo stato per il mercato del carbonio, che questa coppa ha cominciato veramente a creare le condizioni perché si apra, e così come molti attriti sono usciti anche proprio insieme alla coppa, per cui abbiamo letto la risposta della Francia all'attacco dell'Azerbaigian, che ha denunciato, diciamo, una sorta di colonialismo criminale, la violazione dei diritti umani da parte dello Stato francese, ha prodotto che il ministro dell'ecologia non si recherà più a Baku, nonostante naturalmente lasci presente la delegazione a lavorare anche per difendere lo storico accordo di Parigi, che la Francia è riuscita ad ottenere, che è l'unico grande risultato che si è raggiunto. E così invece non è stato per l'Argentina, che invece ha completamente mandato via a casa dopo soli 3 giorni tutti gli 80 delegati che aveva portato Baku, perché diciamo il premier, che tra l'altro è uno dei presidenti preferiti da parte di Donald Trump, che è Milei, ha deciso che l'elezione di Trump segnerà la fine sia dell'accordo di Parigi, ma fino anche dei negoziati per il clima. Quindi,
senti, Pierluigi, una cosa.
Una totale sfiducia.
Ecco, sento, si sta verificando una spaccatura tra, diciamo, paesi sviluppati e paesi, diciamo, in via di sviluppo. Do solo la notizia che Italia e Kenya hanno firmato comunque un accordo per finanziare con 150 milioni di euro il fondo italiano clima. Pierluigi.
Eh sì, la grande questione, come lo stesso Papa ha sottolineato, è l'enorme distanza tra nord e sud del mondo, no? Che però è una distanza, come giustamente ha ricordato Caroline, sottolineando l'appello del Papa ad annullare il debito, è una distanza che ha radici storiche, di ingiustizia storica. Quindi quando oggi si parla di giustizia climatica si deve partire dal fatto che molta della povertà prodotta nel sud del mondo è dovuta alla pressione di debiti storici che in realtà non hanno un fondamento di giustizia. Quindi oggi che a questa grave situazione di depressione commerciale dovuta a eredità storiche dei quali i paesi oggi non sono responsabili, si aggiunge anche la pressione del cambiamento climatico che penalizza proprio quei paesi poveri, guarda un po', che non hanno le risorse per riparare ai danni e per compiere uno sviluppo sostenibile, il rischio è che veramente non si risolva questa situazione, quindi che si vada verso un disastro climatico, perché poi queste sono popolazioni infinite, miliardi di persone, parliamo di 3 miliardi di persone, che devono sviluppare per emanciparsi dalla loro povertà, e lo possono fare solo in due modi, inquinando o non inquinando. Quindi sta a noi decidere se pagare le risorse perché non inquinino, oppure lasciare che loro facciano le cose in maniera sbagliata e, imitando i nostri modelli, facciano esplodere una bomba ecologica sulla quale veramente non ci sarebbe più nulla da fare.
E poi magari si ammalino pure, perché insomma i dati ci dicono che sono un aumento del 9% le morti dovute all'inquinamento. Pierluigi Sassi, io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci dato questo spaccato su cosa sta succedendo a Baku. Se non sbaglio fino al 22, vero?
Fino al 22, ma vedrai che come al solito ci sarà la nottata finale che va oltre.
La notte
oltre
prima degli esami.
Questo è un grande classico delle cose.
Grazie per Luigi, grazie per essere stato con noi. E allora, noi continuiamo a parlare però di COP, di ambiente, perché abbiamo con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, appunto, della redazione di EarthDay.it, testata di Earth Day Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio.
Giuliano, come va? Pure a te?
Tutto bene. Continueremo a parlare di energia anche in questo
spazio. Tiziana qualche giorno fa stava a Torino, se non sbaglio. Per parlare di vino e sicuramente anche di come produrre in modo
più sostenibile.
Sostenibile, ecologico e così via. Allora, esatto. Senti, in questi giorni appunto alla COP di Baku, ne abbiamo parlato anche molto per Luigi, si è parlato di transizione ecologica e soprattutto di quanto bisognerà stanziare per arrivare a questa transizione. Allora, Tiziana, in questa puntata parliamo appunto di uno dei settori più cruciali, sia per quanto inquina, sia per come potrebbe contribuire a un futuro sostenibile, ovvero la produzione di energia che ci riguarda tutti. E tra l'altro la richiesta di energia mediamente aumenta del 5-6% ogni anno.
Sì, l'energia è uno dei motori del mondo, come sappiamo, al momento è ancora un motore troppo inquinante. Tra l'altro è proprio la produzione di energia che è la maggiore responsabile del cambiamento climatico. Causa infatti il 60% delle emissioni globali di gas serra. Nell'agenda 2030, fissata alla COP di Parigi nel 2015, il settimo obiettivo di sviluppo sostenibile recita proprio che alla fine di questo decennio l'umanità dovrebbe assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Ad oggi però solo una persona ogni 5 al mondo non ha accesso a moderni mezzi elettrici e 3 miliardi di persone cucinano e si scaldano ancora utilizzando il legno, il carbone e il concime animale. Ecco, l'obiettivo 7 prescrive ai paesi che hanno firmato questo famoso accordo di Parigi di aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia e di raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. Tutto entro questo famoso 2030,
è vicinissimo,
mancano solo pochi anni, ma al momento però si stima che le rinnovabili nel mondo rappresentino il 13% dell'energia prodotta e si prevede che nel 2030 saliranno al 20%. Ecco, diciamo che la cooperazione internazionale dovrebbe anche portare a finanziare, progettare, sviluppare nuove tecnologie e reti di produzione di energia pulita e soprattutto condividerle con tutte quante quelle nazioni che non hanno ancora sviluppato dei sistemi energetici moderni. governi, soprattutto queste nazioni.
Allora, Giuliano, qualche diciamo shot sulle fonti di energia rinnovabili. Quali sono e quanto ci servono?
I punti chiave. Allora, adesso sono poche, perché oltre l'80% dell'energia che produciamo, soprattutto che consumiamo, viene dalle fonti fossili, quindi petrolio, carbone, quello che ha detto Tiziana, anche purtroppo degli iezioni animali, anche quelle. Il problema è, noi siamo al 13% nel mondo di produzione, nei paesi occidentali un po' meglio, in Italia ha superato il 40%, ci sono obiettivi del 55% in Europa, però se si fa una media mondiale siamo al 13% e si prevede che a fine decennio, quindi nel 2030, arriverà al 20%, poco comunque per essere sostenibili. Poi va ricordato che quando si parla di rinnovabili non parliamo sempre di energie pulite, perché per esempio i biogas, l'altra settimana abbiamo parlato del biometano, no? Che viene fatto dal compost, dal compostaggio, è sì rinnovabile, perché finché facciamo digerire sfalci e traiamo questo biogas, finché ci sarà vegetazione al mondo ci sarà anche il biogas, però non è pulito, perché il metano per esempio è un gas climalterante, anche quello contribuisce a riscaldare. Quindi in realtà la vera partita si gioca sul solare, l'eolico, esatto, il geotermico, cioè quelle energie rinnovabili infinite e pulite. Oggi noi abbiamo interpellato un esperto, che adesso tu presenterai, che è proprio una persona che è uno studioso, un accademico, che porta queste tecnologie, queste soluzioni, non solo nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle comunità montane per esempio, ma anche all'estero, dove ce n'è più bisogno, dove c'è bisogno di passare, tu prima parlavi dell'India, da una produzione di energia fatta di carbone e petrolio a una, saltare dei passaggi che noi stiamo ancora facendo e passare direttamente a quelli sostenibili.
E allora non teniamo gli ascoltatori in sospeso, abbiamo con noi il professor Andrea Micangeli, docente di sistemi energetici alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, diciamo che una prima notizia, diciamo, rilevante è che Terna ci dice che nei primi 9 mesi del 2024 sono stati prodotti 5,3 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. In sostanza, insomma, l'Italia in qualche modo tenta di fare i compiti a casa. Allora, professore, quali fonti e tecnologie migliori in generale nel mondo in questo momento per quanto riguarda le rinnovabili?
Allora, avete fatto un'ottima introduzione e le avete nominate quasi tutti, solare, eolico, idroelettrico. Riguardo le biomasse e il biometano, devo dire che in realtà sono rinnovabili e il biometano è climalterante quando non è utilizzato. Quindi chiariamo questa cosa. Il biometano che viene anche da deiezioni animali e anche da biodigestione delle biomasse, nel momento in cui è utilizzato per generare energia elettrica o per la combustione, per quanto emetta CO2 come il normale metano, è CO2 che è stata captata prima dall'atmosfera, dalle piante, e poi rimessa in circolo. Quindi in realtà resta in equilibrio, diciamo, la quantità di CO2 posta in atmosfera. Pertanto, lo terrei tra le rinnovabili a pieno titolo. Volevo chiarire questa parte qui. La biodigestione dà tuttora, e per fortuna anche in buona parte anche in Italia, un'ottima occasione, biodigestione e gasificazione, alle biomasse di essere una fonte energetica pulita per il nostro paese, il nostro mondo in generale. Sicuramente d'altra parte da padrone l'idroelettrico, grande e piccolo, noi siamo nati in Italia, l'elettrificazione è nata quando ai mulini, quindi ha già turbine messe nei fiumi per creare energia meccanica, è stato collegato anche un generatore elettrico e sono stati tirati i primi cavi nei punti vicini al mulino, quindi le prime comunità di energia sono state rinnovabili, le prime piccole mini grid in Italia e anche nel mondo sono nate dall'idroelettrico.
Professore, lei ha utilizzato una parola, diciamo, in qualche modo magica, comunità. Allora, si parla tanto di comunità energetiche in Italia, sì, e non solo. E tra l'altro finalmente è arrivato il regolamento, il decreto attuativo, per cui piano piano stanno nascendo. So che ci sono un po' di difficoltà per chi non ha un proprio terreno, dei propri diciamo edifici dove posizionare i pannelli solari, ma quali sono le caratteristiche e soprattutto ci possiamo puntare, diciamo, in modo serio per far sì che, diciamo, ci produciamo l'energia da soli e poi ce la consumiamo pure?
Ci dobbiamo, non ci possiamo contare. La comunità energetica nasce nel momento in cui all'interno di un quartiere persone, quindi famiglie, così come negozi, così come parrocchie, così come piccoli laboratori, industrie, mettono alcuni di loro dei nuovi impianti a energia rinnovabile, normalmente solare fotovoltaico, che produce quello che viene prodotto e autoconsumato, riduce la bolletta energetica del proprietario, ovviamente. Quello che non è autoconsumato viene venduto facendo reddito al produttore che si è messo il suo impianto, aveva speso soldi, quindi vende l'energia alla rete, ma se questa energia è utilizzata in quel momento da uno dei suoi vicini associati con lui, allora lo Stato dice: bravi, questo è un comportamento virtuoso, voi vi state facendo risparmiare sulla rete, sull'energia da produrre e da trasmettere su lunghe distanze, vi premio, vi do un ulteriore contributo che è il doppio praticamente, cioè una parte è stata già pagata al produttore, un'altra uguale parte viene data a chi, alla comunità, in una sua cassa comune. Quindi, per capirci, è la parrocchia insieme ai fedeli, è la scuola insieme agli studenti, alle famiglie degli studenti, è il negozio, il supermercato o tutti questi che ho nominato tutti insieme, che ricevono dei fondi da utilizzare come o per beneficio del territorio. Quindi nella legge è scritto che questa cassa comune può essere utilizzata e deve essere utilizzata minimo per il 45% per il territorio stesso, quindi nel fare operazioni sociali, ambientali sul quartiere. E questo è potentissimo, è un mezzo meraviglioso che abbiamo tra le mani. L'altra restante parte e viene interamente dedicata allo stesso obiettivo, trovato insieme anno per anno tra i cittadini di quel quartiere, oppure può essere utilizzato per remunerare o chi ha messo i nuovi impianti solari o chi ha avuto problemi nel pagare la bolletta, perché la bolletta comunque viene pagata regolarmente e magari si individuano delle situazioni in cui si può ristorare parte della bolletta. Quindi queste sono le sono dei mezzi, lei capisce, di importanza veramente storica.
Eh sì, sono in qualche modo una svolta. Tiziana?
Io vorrei tornare un po' più lontano, sì, invece. Volevo chiedere al professore, allora, prima dicevamo che la cooperazione internazionale dovrebbe portare a finanziare, a progettare, a sviluppare nuove tecnologie e reti di produzione di energia pulita, soprattutto in quelle nazioni che sono un po' più arretrate, insomma, che hanno sviluppato sistemi energetici moderni in maniera minore. Ecco, volevo chiederle la situazione di terre più lontane da noi, insomma, come che progetti ci sono?
Senz'altro, sono ormai dal lontano 1991 che regolarmente mi reco sia in Africa, in America Latina, in Asia, lì dove è importante fare due lavori. Il primo, che è quello più usuale, è proprio la formazione dei giovani, che vogliono fare dei salti avanti in questi paesi e quindi che hanno diritto a conoscere come produrre energia, come distribuirla all'interno anche dei villaggi rurali e spesso questi giovani li porto proprio in contatto con i nostri studenti italiani, europei che, o internazionali che comunque sono per esempio all'Università Sapienza dove insegno, ma che sono anche volenterosi di incontrare i loro colleghi di oltremare. Ecco che vengono a Nash in Centro America, come quest'anno siamo stati in Nepal, ecco piccole comunità che producono e utilizzano l'energia proprio come quello che si può fare a Roma o nelle nostre città o in Italia. Nel nostro caso siamo più fortunati perché nel momento in cui non abbiamo l'energia autoprodotta la compriamo dalla rete e tutto funziona. In quel caso no, in quel caso bisogna, quando la rete non arriva a questi villaggi, è necessario che l'impianto soddisfi pienamente le esigenze sia dei cittadini sia dei piccoli produttori locali. E quindi i villaggi africani, proprio domani sto partendo per l'Eritrea con un progetto che coinvolge appunto sia l'università sia le Nazioni Unite che Res for Africa, una fondazione completamente dedicata.
Professore, però c'è Giuliano Giulianini che le voleva fare un'ultima domanda perché abbiamo ancora 3 minuti a disposizione.
Sì, io in realtà mi voglio legare a quello che sta per raccontare perché allora nella prima parte noi abbiamo cercato di convincere vagamente appunto il supermercato, la parrocchia, l'utente privato a mettersi insieme ad altri nel suo quartiere e a produrre, autoprodurre energia, il che a Roma, ha fatto lei l'esempio, vuol dire essenzialmente il fotovoltaico, però queste comunità che lei sta descrivendo adesso, latinoamericane, asiatiche, africane, sono calate in territori dove magari non possono sfruttare l'acqua oppure hanno molto vento. Quindi io vorrei che lei facesse degli esempi pratici dove ogni tipo di comunità, che sia sulla cima di una montagna, in una valle all'ombra, ai margini di un deserto, può sfruttare un diverso tipo di energia rinnovabile per fare comunque questa mini grid, questa mini comunità di autoproduzione.
In 2 minuti, professore.
Anche meno. Allora, anzitutto vabbè, sono su Radio Vaticana, quindi inutile che ricordo che Frate Sole, Sorella Acqua o le ultime encicliche del Papa che veramente ci hanno spalancato questa possibilità, necessità e dovere. In cima a una montagna, nel Lazio come in Nepal, come in Africa, abbiamo spesso l'idroelettrico, quindi micro idroelettrico, le turbine che sotto il flusso di un fiume o di un lago, di un bacino, possono produrre facilmente e nel modo più economico e continuativo di giorno e di notte energia rinnovabile per la comunità locale. In altre situazioni ecco che le biomasse appunto diventano fondamentali. Quando io so utilizzare una biomassa che viene puntualmente ripiantata o ritorna appunto a causa di allevamenti di bestiame o quello che sia, per cui io posso produrre gas e di conseguenza energia elettrica. In altre situazioni ritornerà il sole, ritornerà anche il solare per l'elettricità o per l'acqua calda, quindi il solare termico, e spesso grazie al vento mi posso permettere di installare una turbina anche piccolina ma che possa garantire energia elettrica ed accumulo. Ricordiamoci che spesso sono necessarie delle batterie perché le energie rinnovabili non le possiamo controllare e di conseguenza siamo costretti a accumulare questa energia.
E allora, prego. Insomma, lei ci ha dato comunque degli importanti suggerimenti, vedremo se davvero le nostre comunità saranno in grado, diciamo, di fare una svolta ecologica, una vera transizione. Professore, la ringrazio, professore Andrea Micangeli, Università di Roma. Buon pomeriggio.
Sapienza.
Quando volete, qui sono. Arrivederci, grazie a voi.
Grazie. Allora, Tiziana, Giuliano, grazie per essere stati qua. Vi ricordo, lo ricordo, siete della redazione di Airday.it. Appuntamento con Airday Italia a giovedì prossimo e non andate via.